al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Parola chiave della trasmissione di oggi è perdono. Bentrovati all'ascolto sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Siete sintonizzati su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Approfondimento dell'attualità. Oggi parliamo della solennità del perdono di Assisi nella festa della dedicazione della Porziuncola. Alle 11 di questa mattina si è svolta la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Attilio Nicora, legato pontificio per la Basilica Patriarcale della Porziuncola, appunto. Si è conclusa con la supplica alla Madonna degli Angeli e con il canto dei pellegrini. Alle 16 di questo pomeriggio giungeranno in Basilica i partecipanti alla 26esima marcia francescana dal titolo Illumina le tenebre del cuore mio. Sarà quindi il ministro provinciale dei frati minori dell'Umbria, padre Massimo Reschiglian, a presiedere questa sera alle 19.30 la recita dei secondi vespri della solennità, che tra l'altro chiude le celebrazioni del 2006, primo anno di un percorso quadriennale con il quale l'Ordine dei Frati Minori si prepara a celebrare nel 2009 l'ottavo centenario di fondazione con l'approvazione della protoregola. Ma intanto qual è stato il senso di questa celebrazione e soprattutto andiamo un po' ad approfondire il significato del perdono cristiano. Abbiamo raggiunto proprio Sua Eminenza Cardinal Attilio Nicora, legato pontificio per la Basilica Patriarcale della Porziuncola. Ascoltiamo.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
È la celebrazione di un aspetto fondamentale del messaggio cristiano, il perdono di Dio che ci è dato in Gesù crocifisso, fondamentale nel messaggio cristiano perché da una parte sottolinea la consapevolezza che noi siamo sotto la presa del mistero del male se Dio non interviene, e dall'altra parte perché annuncia con gioia che Dio è intervenuto, ci riscatta dalla schiavitù del peccato e da un destino di morte senza ritorno e ci apre la possibilità di essere nuovi, e tutto questo lo fa non domandandoci dei riti esteriori o degli adempimenti formali, ma domandandoci di aprire il cuore e di lasciarlo pervadere dalla grazia dell'amore crocifisso del suo Figlio. Quindi un perdono che diventa cambiamento del cuore in vista del cambiamento della vita. Mi pare che questo è un po' il messaggio fondamentale che San Francesco ha intuito con grande profondità.
Lei è stato testimone di esperienze di conversione, di cambiamento di cui parlava?
Credo che esperienze più clamorose e più radicali forse sono più facili da incontrare quando si opera sulla frontiera della vita pastorale quotidiana, che io ho avuto meno occasioni di esercitare in forma personale, però certamente ho avuto qualche volta l'esperienza almeno dell'esito di tutto questo, cioè persone che presentavano una freschezza di riscoperta e di vivacità nell'impegno che esse stesse riconducevano a un momento di grazia che era stato per loro un capovolgimento radicale delle prospettive della vita.
Cosa non è il perdono cristiano?
È una semplice copertura formale, o nel senso del far finta di niente o nel senso di far dipendere il perdono stesso dal pagamento di un prezzo, dall'adempimento di un qualche cosa. Così non può essere certamente inteso il perdono in modo cristiano. Il perdono deve essere inteso innanzitutto come cosa seria e drammatica, perché fa riferimento alla realtà del peccato che c'è nella nostra vita, almeno all'origine. Poi il battesimo, che è la prima grande forma del perdono, ce ne libera, ma poi possiamo ricadere. e dall'altra parte perché mette in gioco un cambiamento che è interiore, non è esteriore, non è una imputazione esterna di una giustizia formale, è l'accoglienza di una grazia di Dio che ci riscatta dal profondo del cuore, ci fa figli e ci abilita a vivere da figli in Gesù.
Ma perché è così difficile perdonare?
Perché il nostro orgoglio ci rende difficile comprendere che se Dio si comportasse con noi come noi pretendiamo di comportarci con gli altri, noi per primi saremmo irrimediabilmente condannati. Non abbiamo l'umiltà di riconoscerci che noi per primi abbiamo ricevuto grazia, siamo stati graziati. E pensiamo di poterci mettere in qualche modo al posto di Dio considerandoci giusti, pretendendo quindi dagli altri delle riparazioni o dei riconoscimenti che premiano il nostro orgoglio ferito. Tutto questo è radicalmente fuori dalla logica di Dio, il quale mette la sua gioia non nell'inchiodare l'altro al male compiuto, ma nel vederlo finalmente liberato e capace di camminare di nuovo in avanti nella speranza.
E qui veniamo alla spirale della violenza che sembra aver preso il sopravvento in Medio Oriente. Qui sembra che non ci sia posto per la parola perdono.
Sì, certo, è uno dei casi, uno dei più complessi nelle sue ramificazioni storiche, concrete e sociopolitiche, però certo da cristiani dobbiamo ribadire che la speranza di una pace vera è collegata profondamente alla volontà di riconsiderare gli errori, molti errori compiuti da ogni parte e ricominciare da capo rinunciando ai sospetti e agli odi, riconoscendo il diritto di tutte le persone, di tutti i popoli e convincendoci che una pace autentica non si costruisce sull'annullamento di uno dell'altro, ma si costruisce sul camminare insieme. È quello che Dio è venuto ad annunciare, appunto offrendoci Lui per primo il perdono, perché noi diventiamo capaci di fare con gli altri ciò che Lui ha fatto con noi.
La legge sull'indulto ha sollevato in Italia numerose polemiche, anche qui la parola perdono forse trova poco spazio, almeno in certa opinione pubblica. Qual è il suo pensiero?
Sì, un perdono giudiziale di tipo giuridico formale che è previsto peraltro dall'ordinamento giuridico e che in taluni momenti può raggiungere le condizioni della necessità, e mi pare che l'opinione pubblica alla fine ha anche capito che nella condizione disperata delle carceri che c'è in Italia un provvedimento in qualche modo di clemenza era necessario. Il vero problema che rimane è non soltanto appunto quello di perdonare chi ha fatto del male, ma soprattutto quello di accogliere queste persone aiutandole a un ravvedimento operoso. E quindi la domanda che rimane è sì, va bene ridurre l'affollamento delle carceri, ma il problema poi è chi accoglie queste persone con pazienza, con discrezione, non guardando indietro ma guardando in avanti, e chi le accompagna sulla via appunto di un ravvedimento che sia conquista definitiva di libertà. Questo ci provoca tutti.
Per chiudere, Eminenza, a volte succede che qualcuno non sia capace di accettare il perdono offerto dall'altro, e allora?
E allora credo che il cristiano deve fare come Gesù, il quale non ha preteso di vedere il risultato, ha perdonato comunque e ha spinto fino al segno estremo la sua disponibilità, fino al dare la vita. Poi dobbiamo credere che Dio opera nei cuori non secondo i nostri tempi e le nostre misure, e continuare a sperare che alla fine la chiusura di alcuni che talvolta nasconde sfiducia, desolazione, incapacità di credere a se stessi e alla possibilità di una propria rinascita. Ecco, la speranza che tutto questo possa finalmente essere vinto dalla misteriosa influenza di Dio che si realizza anche al di là di ciò che noi vediamo.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Sulla Radio Vaticana in diretta avete ascoltato il Cardinale Attilio Nicora, legato pontificio per la Basilica Patriarcale della Porziuncola. Accennavamo al perdono e all'indulto. Noi di indulto anche vogliamo continuare a parlare con Guido Chiaretti, presidente dell'Associazione Sesta Opera di Milano. Prendeva questo nome nel 1923, quando è stata fondata, poiché si faceva riferimento alla Sesta Opera di Misericordia Corporale, cioè proprio quella di visitare i carcerati, la più antica associazione che lavora in questo ambito, almeno in Lombardia. La sede è presso il Centro San Fedele, gestito dai Gesuiti di Milano. Buongiorno a Guido Chiaretti.
Buongiorno a tutti voi.
Lei si occupa da circa una decina d'anni di assistenza ai carcerati, tra l'altro adesso coordina i volontari delle carceri di Milano. Alcuni titoli di oggi dai giornali: indulto, è cominciato l'esodo, caos sui clandestini rilasciati, ex detenuti dal governo 30 milioni, parla Don Luigi Ciotti, senza un piano, costretti a tamponare l'emergenza. Allora, diceva Monsignor Nicora, bisogna ora pensare al problema dell'accoglienza. Come si profila, almeno nelle carceri di Milano, la situazione da questo punto di vista? Quali progetti come Sesta Opera state pensando di attuare?
Beh, in Lombardia credo la dimensione del problema sia di oltre 2000 persone uscite in pochi giorni. E effettivamente è un'urgenza, e quello che facciamo è sostanzialmente il coordinamento con le altre forze di volontariato sociale, con la Caritas, con l'istituzione, quindi l'istituzione giudiziaria, ma anche regione, provincia, comune. E sono proprio queste ore quelle in cui si sta decidendo concretamente come muoversi e come organizzare l'accoglienza. Sul territorio ci sono diversi centri che adesso, proprio in queste ore, vengono attivati per l'accoglienza immediata.
Ma il tessuto sociale è pronto ad accogliere tutte queste persone?
No, beh, non del tutto, nel senso che siamo stati presi abbastanza alla sprovvista, anche perché ci sono le ferie di mezzo. Il mondo del volontariato normalmente in questo periodo è assente, ma alcune forze comunque ci sono, e stiamo coordinando le poche forze, diciamo, sul territorio presenti, in modo che proprio nella rete di relazione fra di noi si riesca a dare una possibile risposta a supporto dell'istituzione pubblica, perché e lei è la prima responsabile, insomma noi siamo un supporto a questo e cerchiamo di fare tutto il possibile.
Qualche giorno fa il settimanale britannico The Economist titolava: da Calciopoli all'indulto, gli italiani mostrano una capacità apparentemente illimitata di perdonarsi l'un l'altro, l'Italia del perdono. Ovviamente un richiamo ironico. Chiariamoci un po' su questa faccenda. In seguito all'approvazione della legge sull'indulto c'è proprio questa questione del perdono buonismo, insomma qualcuno teme il rischio che siamo troppo buoni.
Ma magari fosse vero. Il concetto è che lo esprimeva molto bene il Cardinal Nicora prima: il perdono non è buonismo, il perdono richiede, anche quello offerto da Dio, richiede innanzitutto il cambiamento della persona, del cuore dell'uomo, quindi è un problema molto profondo all'interno di ciascuno, non è una cosa scontata, non è una cosa automatica. Il cammino della persona va rifatto dall'inizio ed è estremamente personale, quindi ha bisogno di tempo, ha bisogno di aiuto sostanzialmente. Non basta l'isolamento del carcere perché si arrivi automaticamente al perdono, ha bisogno di una presenza amica, di una guida che lo aiuti e lo sostenga in maniera molto forte. Ci vuole un medico dello spirito, non una semplice presenza fisica. ma anche una comunità che opera per il suo recupero ed è pronta a riaccoglierlo.
Ecco, diceva sempre Monsignor Nicora che il perdono è un atto prima di tutto serio e drammatico, proprio perché ha a che fare con il peccato che è all'origine, che tutti ci ritroviamo. Ecco, in base alla sua esperienza, si è trovato di fronte a persone che non sono riuscite a perdonarsi per ciò che hanno commesso?
Beh, preferisco ricordare quelli che si sono riusciti a perdonare. Alcuni li vedo tristi, nonostante il perdono giudiziale sia arrivato, nonostante ci sia stato un reinserimento sociale. Alcune persone con gravi reati in passato hanno veramente un cuore ancora appesantito da un passato che non riescono a rimuovere. Altri invece ho visto molto recuperati proprio internamente, interiormente. C'è gente che è stata capace di veramente abbandonarsi a questa riconciliazione, che è un dono dall'alto, non si dà da sé. Quindi
non è il risultato di un'azione volontaristica.
No,
diciamo.
No, non è una scesi, è l'incontro, come diceva Nicora benissimo, è l'incontro con la grazia di Dio, che ti arriva però attraverso qualche persona amica che è in grado di portartela. Questa è la funzione del volontario, quindi non è l'atteggiamento del volontario non è quello di chi non ha nient'altro da fare, è qualcuno che invece si preoccupa molto molto profondamente di un cammino anche interiore della persona.
Oggi ricordiamo anche la strage di Bologna, 2 agosto, ci sono i parenti delle vittime, molte delle quali ancora non riescono a perdonare.
Certo, esatto, infatti questa è anche la nostra esperienza, noi conosciamo molto bene le associazioni delle vittime e i loro responsabili. Vediamo quanto pesi ancora e soprattutto in Italia è ancora un fardello difficilmente eliminabile. Paradossalmente nell'organizzare il nostro convegno annuale quest'anno nel 2006 a fine gennaio siamo riusciti, come accennava anche Nicora, a mettere insieme israeliani e palestinesi sul tema del perdonarsi reciprocamente e non siamo riusciti a farlo a livello italiano. Ci sono delle ferite veramente ancora aperte.
Abbiamo un minuto. Il carcere, secondo lei, è luogo di riconciliazione oggi in Italia?
Beh, diciamo che di per sé non è automatico, come dicevamo prima. È possibile, è verificabile, questa è la nostra esperienza, laddove esiste delle persone che vogliono primo non giudicare e poi occuparsi della dignità della persona e recuperarla in tutti i modi, sperare contro ogni atteggiamento negativo, contro ogni limite del carcere, nel recupero sociale della persona e eventualmente poi anche nel perdono nei confronti della società o delle vittime. Ma questo è possibile, però appunto se c'è un affiancamento, c'è questo cammino spalla a spalla che è un punto fondamentale.
Grazie a Guido Chiaretti dell'Associazione Sesta Opera di Milano, buon lavoro e buone vacanze se ci saranno.
Grazie altrettanto a voi.
Grazie per essere stati con noi per questo nuovo appuntamento con Al di là della notizia. Vi ricordo il nostro sito internet 105live.radiovaticana.org.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.